Allora, oggi vi parlo del governo, in quanto organo costituzionale, non in quanto formazione di calcio, e per introdurvi poi una spiegazione dei poteri normativi e in particolare legislativi del governo. Allora, il governo, come ben si sa, è titolare del potere esecutivo. Che cosa significa che è titolare del potere esecutivo? Si tratta semplicemente di una divisione di compiti tradizionale. La vecchia cara separazione dei poteri, tripartizione dei poteri, prevede che il mostro tremendo che si chiama potere, potere pubblico, potere politico, sia smembrato in tre componenti. Una è il legislativo. Il legislativo ha compiti di normazione, cioè pone norme generali astratte. C'è molta mitologia in tutto questo, evidentemente, no? È un vecchio racconto che ci viene dalla notte dei tempi, perché già Aristotele giocava con questa modellistica, e c'è l'idea che vi sia un organo che sia in qualche modo blindato, bendato rispetto ai casi concreti, e che disponga per la generalità dei consociati. Quando il potere legislativo, che è alimentato dal voto, interpreta l'interesse generale, crea leggi, e le leggi sono il veicolo prediletto delle norme giuridiche, e cioè di regole generali astratte. Il legislativo decide che per tutelare i beni storici, per costruire una casa, bisogna rispettare una serie di requisiti. La protezione dei beni architettonici. E questo lo fa in via generale astratta. Dopodiché, tizio che ha votato per il legislativo va dalla pubblica amministrazione, e cioè del potere esecutivo, e dice: in applicazione della legge, della norma generale astratta, io chiedo un provvedimento puntuale e concreto. Generale astratto, tutti coloro che vogliono costruire una casa devono avere un'autorizzazione che rispetti bla 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 bla. Provvedimento puntuale e concreto è che tizio va dalla sua amministrazione competente per legge, perché la legge a dirglielo, e chiede un provvedimento puntuale e concreto, cioè un provvedimento che riguarda tizio e la sua possibilità di costruire quella casa lì, in quel momento. Il singolo caso riguarda l'interesse particolare del signor Tizio, e questo viene trasfuso in un provvedimento, che è infatti il tipico risultato della procedura amministrativa. Il provvedimento è un provvedimento di concessione, di autorizzazione e così via, e che in sostanza è sussumibile, è riportabile nella legge generale astratta, perché la concretizza. Passa dall'astratto al concreto, dal generale al particolare. Ho fatto un esempio di una procedura amministrativa, ma altrettanto può essere, forse anche più banale, un esempio di diritto penale. Chiunque uccide la suocera e la taglia a pezzettini, è condannato a una certa sanzione, oltre all'applauso della folla stante. Tizio prende la suocera e la taglia a pezzettini, viene processato nelle forme legali previste dalla legge e condannato con un provvedimento. Qui la sentenza di condanna non è data dalla pubblica amministrazione, ma da un giudice. Potere giudiziario, da giurisdizione, anche la sentenza è un provvedimento. Anche la sentenza è un provvedimento che applica la legge generale astratta al caso particolare e concreto. Come vedete, la pubblica amministrazione, il potere amministrativo e il potere giudiziario svolgono due funzioni convergenti. Entrambe applicano la legge generale astratta a situazioni particolari e concrete. La differenza è che il potere esecutivo e la pubblica amministrazione è un potere politico. Il potere giudiziario invece è un potere terzo, imparziale. Infatti, i giudici non sono eletti. Per diventare giudice si fa un concorso. E il concorso è per verificare la preparazione tecnica, la capacità tecnica del giudice. E del giudice è posto in posizione di terzietà, di imparzialità, è terzo rispetto alle parti. Il giudice amministra la legge senza altro interesse che quello di applicare rigorosamente e imparzialmente la legge. Questo è il compito della giurisdizione. La pubblica amministrazione non è nella stessa condizione. La pubblica amministrazione ha in cura interessi politici e interessi particolari. Non a caso il potere esecutivo si suddivide in ministeri, in dicasteri, e ogni ministero ha in cura certi interessi. Anche ascoltando il ministro spesso pare che si occupi di altro, ma il principio è che la legge affida la sua esecuzione, per cui le scelte dell'assemblea rappresentativa tramite legge sono affidate per l'esecuzione a rami dell'amministrazione che sono specializzati, e ognuna di questi rami dell'amministrazione ha ancora un interesse, che sia l'agricoltura oppure l'ambiente oppure i beni culturali. Ogni settore della pubblica amministrazione ha in cura un interesse particolare. Non è imparziale in questo senso. Sarà imparziale nel senso che non deve favorire nessuno, ma questa è un'altra questione. Ma l'amministrazione non è imparziale, l'amministrazione segue l'interesse pubblico che gli è assegnato. L'amministrazione dell'Università della Ricerca ha in cura gli interessi dell'Università della Ricerca, non si può occupare di ambiente o di industria, quello deve curare. E deve dare esecuzione alle leggi, cioè alle norme generali estratte con tutti gli atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione significa gli atti che concretizzano le disposizioni generali estratte. La legge dice le linee generali di come funziona l'università, di che cosa sono i titoli di studio, di cosa sia il diritto allo studio, che adesso stanno opportunamente tagliando, sarà poi il Ministero a fare gli atti di concretizzazione. In parte atti generali di spiegazione, in parte atti puntuali. Controllare per esempio gli statuti dell'università o verificare che le facoltà funzionino in una certa maniera e così via. È molto netta la distinzione tra chi pone le leggi, la legislazio, e gli altri due poteri, quello esecutivo e quello giudiziario. Questa distinzione è netta ed è primordiale. I classici di questo si occupano essenzialmente, di dividere chi pone le leggi e chi le applica. Molto più recente è la distinzione tra il potere esecutivo e il potere giudiziario, cioè una distinzione che interviene dentro la legis executio, due modi diversi di eseguire la legge, una in via amministrativa e l'altra in via giurisdizionale. E questo sdoppiamento dei ruoli, che è stato caratteristico, diciamo, della seconda metà del Settecento, è servito per garantire il cittadino dagli abusi del potere esecutivo. Io vado a chiedere la giusta applicazione al mio comune perché voglio costruire una casa. Mi leggo la legge, vado dal comune e gli dico: voglio un'autorizzazione in applicazione di questa legge. Il comune me la nega. Io quel atto di diniego lo posso impugnare davanti al giudice. E lo impugno davanti al giudice dicendo: giudice, l'amministrazione mi ha applicato male la legge e io ti chiedo di applicarla bene. È la stessa legge che va applicata. La stessa legge va applicata allo stesso caso, ma la giurisdizione è terza rispetto al mio rapporto con il potere esecutivo. Siamo parti. Io sono il privato che chiede di costruire una casa, l'amministrazione è la pubblica amministrazione che ha in tutela i beni ambientali. Mi rifiuta, i beni urbanistici, mi rifiuta di costruire la casa e io ricorro a un organo terzo rispetto alle due parti che mi garantisca l'applicazione corretta della legge. Questa è in pilloline la struttura di base del nostro sistema, in pilloline. Ma questa pillolina ve la somministrerò ogni giorno, più volte al giorno, prima, dopo i pasti, invece dei pasti e così via. Giusto per riuscire a capire come mappa cognitiva dove siamo, di cosa stiamo parlando. Allora, parlando del governo, noi cominciamo a parlare dell'organo che si occupa dell'esecuzione, del potere esecutivo. In tutte le democrazie costituzionali, questa è una separazione molto netta. E possiamo distinguere diverse forme di governo a seconda che il governo venga eletto direttamente dai cittadini oppure venga eletto o nominato dal Parlamento. Il Parlamento è comunque eletto dai cittadini, fino a prova contraria. Questa sera sapremo se Obama è stato pesantemente sconfitto o solo un po' sconfitto, ma stanno votando per il Parlamento. Obama è capo del governo, è il governo negli Stati Uniti, perché quella è una forma di governo presidenziale. Abbiamo visto in questi giorni un'altra forma di governo presidenziale, anche se non stabilissima, che è il Brasile, aver eletto la sua Presidente della Repubblica. Il Brasile ha ricalcato la forma di governo americana, così come l'Argentina, e anche in Brasile il governo ha un capo che è un presidente, investito direttamente dal voto degli elettori. Vi dicevo che, per il resto, in tutti gli altri paesi di riferimento, il meccanismo è invece quello di un'elezione del Parlamento da parte dei cittadini e poi il Parlamento dà i poteri al governo. non li elegge. In Germania si può dire che lo elegge, ma non così in Inghilterra, non così in Spagna, non così in Italia. Non è un fatto di grande importanza se si è eletto o semplicemente viene conferito il potere, non è fondamentale per capire la forma di governo, perché in tutti i paesi a democrazia parlamentare il governo c'è e finché c'è un rapporto di fiducia, cioè un voto che va dal Parlamento al governo. In Inghilterra e in Italia le cose si svolgono nella stessa identica forma, così anche in Spagna e così in quasi tutti i paesi del nord. E cioè, dopo le elezioni, il capo dello Stato, che in Italia è il presidente, in Inghilterra è the Queen, chiama chi ha vinto le elezioni a prendere un tè in Inghilterra, a fare quattro chiacchiere in Italia, e il capo dello Stato dice: secondo me, da quello che mi dicono i giornali sulle elezioni, dai dati che ho sulle elezioni, tu sei la persona che deve formare il governo. Esiste cioè un'investitura del governo da parte del Presidente della Repubblica, del Capo dello Stato nelle monarchie. Notate che è soltanto il calcio d'inizio quello che dà il Presidente della Repubblica, nel senso che poi la formazione del governo è data, è fatta dal Presidente del Governo, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che designa i ministri che sono nominati dal Presidente della Repubblica. Qua c'è un giro di simpatiche collaborazioni, ma quello che poi è determinante è il voto di fiducia del Parlamento. Quello che conferisce pieni poteri al governo è il voto di fiducia delle Camere. Se le Camere negano il voto di fiducia, il governo si dimette, cioè rinuncia all'incarico che ha avuto e che non è ancora perfezionato, perché si perfeziona col voto di fiducia. Ossia, noi abbiamo un procedimento dominato dal Presidente della Repubblica, che è il procedimento di nomina. Questo procedimento finisce col giuramento. C'è un momento esatto, e ci deve essere un momento esatto, in cui il nuovo governo entra nell'esercizio delle sue funzioni e il vecchio governo se ne va. E questo momento esatto è il giuramento. E ci deve essere un momento esatto perché è necessario che ci sia continuità. Non ci può essere discontinuità, non si può stare senza un governo. Cioè, gli italiani senza governo stanno benissimo, infatti sono una sessantina d'anni che noi governo. Sì, insomma, la abbiamo, eccetera, però qualcuno che firma gli atti ci deve essere, sempre, in qualsiasi istante. E l'istante esatto del switch off del governo è il giuramento. Dopodiché, il giuramento significa che il vecchio governo non può mettere la firma su nessun atto e tutti gli atti del nuovo governo devono essere firmati dal nuovo governo. Come vi dicevo, il primo atto del nuovo governo è un piccolo meccanismo di cortocircuito, perché è la controfirma della nomina. Presidente della Repubblica decide di dare l'incarico a formare il governo, adesso vediamo di indovinare una bella figura in cui gli italiani si rispecchierebbero, non so, Rotondi, come vi pare? Non conoscete Rotondi? Beh, anche un nome proprio mi pare troppo. Ha un cognome, secondo me il nome dovrebbe fare Virginio. Ma Virginio Rotondi esisteva, era un prete che faceva sempre tre minuti per tre, a cura del padre Virginio Rotondi. Rotondi è uno dei, che è sottosegretario di qualcosa. Comunque, non importa che sia Rotondi, che sia Bondi, che sia Casini, insomma, uno del circo viene nominato dal capo dello Stato. Lui forma il suo governo e a questo punto fa un solenne giuramento di fedeltà alla Costituzione. In quel momento lui è capo del governo e quello è il governo. Questo giuramento si svolge al Quirinale, al palazzo del Presidente della Repubblica, dopodiché parte un corteo di macchine superblindate, Audi, grigie, molto eleganti, che va alla Presidenza del Consiglio. Contemporaneamente dalla Presidenza del Consiglio esce il vecchio governo. C'è proprio un ricambio in quell'istante, perché la continuità è anche questa. E il nuovo governo si insedia. E come vi dicevo, questo meccanismo un po' buffo, per cui è il nuovo capo di governo che controfirma la sua nomina, e serve appunto per evitare che ci siano scontri in questo delicato doppio trasloco di poteri, no? Per cui il vecchio governo possa condizionare con la controfirma e la nomina del nuovo governo. Quando il governo si insedia, scatta un termine di 10 giorni per presentarsi alle Camere. Cosa va a fare il governo alle Camere? Nel linguaggio giornalistico si dice va a chiedere la fiducia. E vediamo che cosa vuol dire chiedere la fiducia e come si fa, e poi vediamo che poteri ha il governo in quei 10 giorni. Perché è una cosa interessante. La cosa funziona così. Il Consiglio dei Ministri si riunisce. Il Consiglio dei Ministri è un organo composto dai ministri e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. E nomina i sottosegretari e così via, e poi approva il programma di governo. Approva quel programma che il Presidente del Consiglio va alla Camera a leggere. Vi dicevo che una volta va alla Camera, una volta va prima al Senato, questa è una questione di galateo, c'è una procedura più semplificata nella seconda Camera, ma il principio è che entrambe le Camere devono conferire la fiducia. Per cui il Presidente del Consiglio va alla Camera, legge il suo programma. O lo recita a memoria, come preferisce. Alla fine il Presidente sta zitto e sono i deputati della maggioranza che propongono una mozione, per cui la fiducia è chiesta sì dal governo, ma è votata su un atto tipicamente parlamentare, una mozione, che deve essere sottoscritta da un decimo dei deputati o dei senatori e motivata. Questa cosa della motivazione ha una sua eleganza, anche se non ha poi una grande rilevanza nella prassi italiana, perché sta a indicare che il Parlamento ha lo strumento già all'inizio per integrare il programma del governo. Con questo scambio di dichiarazione, il Presidente del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, legge il suo programma, il Parlamento vota una mozione di fiducia, si viene a saldare quello che si chiama l'indirizzo politico. L'indirizzo politico in Italia, che ne pensi qualcuno, non lo determina né il popolo con il voto, né il governo, ma il continuum, come si suol dire, cioè la continuità, la collaborazione tra Parlamento e governo. È là che nasce l'indirizzo politico. È là che viene definito l'indirizzo politico. Cioè il programma politico. programma politico su cui si vota la fiducia. Questa mozione è posta in votazione, si vota per appello nominale, il che significa che c'è la chiamata dei singoli deputati o dei singoli senatori in ordine alfabetico, ci si alza e si dice favorevole o contrario. Assunzione pubblica di responsabilità. Dopodiché è richiesta una maggioranza relativa, cioè basta che i sì prevalgano sui no. Ci possono essere anche tantissimi astenuti o al Senato tantissimi che escono. Ho già detto che c'è un diverso computo degli astenuti. Basta una maggioranza relativa, dica.
Ho perso un passaggio. Basta una maggioranza relativa per avere la fiducia?
Certo. Okay. Certo. Il che significa che il premier Rotondi, speriamo di no, non scherziamo, può avere l'appoggio di 2 o 3 partiti, avere diciamo un 30% di consensi, l'importante è che ci sia un voto di meno di dissensi e gli altri si astengono. Sarebbe un governo delle astensioni. Non è una grande promessa di felicità per il governo, perché questo vorrà dire che non c'ha una maggioranza politica sua e dovrà conquistarsela voto su voto. Però in Italia governi di astensione ce ne sono stati tanti e non sono stati neanche i peggiori. E così il governo entra nella pienezza delle sue funzioni, perché prima non era nella pienezza delle sue funzioni, perché era in attesa di fiducia. In questi 10 giorni si dice che il governo può esercitare solo le funzioni di ordinaria amministrazione. Siamo tutti d'accordo a riconoscere che può fare solo atti di ordinaria amministrazione, il piccolo non indifferente problema è che nessuno sa esattamente che cosa significhi la formula. Cioè quali siano gli atti di ordinaria amministrazione non è semplice definirlo. Diciamo che sicuramente può fare gli atti urgenti. Essendo un presidente del Consiglio fortunato, il giorno dopo c'è un bel terremoto, è chiaro che uno non può dire io non ho la fiducia, sono cavoli vostri. Quando avrò la fiducia uscite dalle macerie, nel frattempo io non posso fare atti, non sarebbe ammissibile. È chiaro che se c'ha bisogno di fare atti in scadenza, non prorogabili, li deve fare. È lo stesso problema che si pone per l'amministrazione delle società per le azioni, la stessa cosa, l'ordinaria amministrazione è una figura generale. Certo non può fare atti che impegnino l'indirizzo politico e che siano definitivi. L'unico che mi viene tendenzialmente in mente, così, su 2 piedi, e anche su 4, è che non può, per esempio, nominare un ambasciatore importante, oppure non può nominare il governatore della Banca d'Italia. Nominare il governatore della Banca d'Italia lo può fare solo un governo che è nella pienezza delle sue funzioni. Badate che questo è un problema delicato. Se avessi la memoria potrei ricordarmi anche l'anno, ma non ce l'ho. Possiamo dire però che Presidente della Repubblica sicuramente era il mai troppo rimembrato Francesco Cossiga, e il Presidente del Consiglio era l'altrettanto mai troppo lodato Bettino Craxi, la maggioranza di centro-sinistra, c'era, tanto per cambiare, un patto di staffette, cioè un accordo per i 5 anni, in cui si diceva incomincio a fare io, socialista, Craxi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, poi io mi dimetto e subentra un democristiano. Ma al momento di fare la staffetta il testimone non si trovava più e Craxi non voleva mollare. Sì, è probabile, molto, è molto probabile. È scritto lì? È giusto, me lo ricordo perfettamente, come fosse oggi. E, tanto non mi ricordo neanche le cose di oggi, per questo. E, a questo punto Craxi si divise. Cossiga disse, ma io non sciolgo le Camere, nomino un nuovo Presidente del Consiglio e, estrando un nome a caso, è venuto quello di Andreotti, e il 100.000.000 governo di Andreotti. E Andreotti formò, badate, badate, perché l'Italia è fatta di queste pagine di gloria, scritte sulla foglia d'oro in smeraldo e lacca. E ovviamente i socialisti gli fecero Marambeo Bubù, non si parla neanche che diamo un appoggio a un governo così, noi vogliamo andare alle elezioni. Allora Andreotti non si dimise, si presentò alle Camere con un governo monocolore, cioè solo democristiani. Qual era l'operazione? L'operazione era non ottenere la fiducia e quindi sciogliere le Camere. Però attenzione, le Camere si scioglievano con il governo Andreotti, non con il governo Craxi. Il che significa che l'onere, la seccatura, ma anche quel piccolo vantaggio di gestire le elezioni, non ce l'aveva il leader socialista, ma il leader democristiano. Quel governo, quelle elezioni ci costarono, non ricordo più la cifra esatta, ma intorno a 120.000 miliardi di soldi buttati fuori a cappellate per comprarsi i voti. Per intenderci, è stato uno scandalo pubblico quella, c'è stata addirittura una norma sul pubblico impiego che ci è costata un fantastiglione. Quando si presentò il monocolore Andreotti impassibile in Parlamento per essere sconfitto, che cosa accadde? Che i socialisti dissero, bene, allora noi votiamo la fiducia. E i democristiani dissero, no, noi no. Per cui il governo democristiano non ebbe i voti dei democristiani, ma quello dei socialisti. Dovette dimettersi e gestire le elezioni. Un pezzo di quel piccolo debito pubblico che noi vediamo generosamente lasciato è dovuto a questa vicenda. Vedete come sono delicati questi meccanismi, perché l'ordinaria amministrazione sì, è ordinaria amministrazione anche quando il governo si dimette, però l'ordinaria amministrazione che può portare anche degli atti fortemente costosi, e gestire le elezioni è fortemente costoso a certe volte. Allora, in questi 10 giorni il governo sta per l'ordinaria amministrazione e diventa finalmente in pienezza delle sue funzioni solo col voto di fiducia. Quanto dura la fiducia? La fiducia dura al massimo 5 anni, nel senso che alla fine della legislatura il Parlamento viene sciolto e il governo di conseguenza non ha più il voto di fiducia. La fiducia ha una data d'inizio, che è la mozione iniziale, e c'ha una data di fine legislatura. Fine legislatura vuol dire scioglimento delle Camere, che può essere uno scioglimento normale dopo 5 anni, ma ormai è sempre uno scioglimento anticipato, si stacca il respiratore prima, e di conseguenza viene meno uno dei due partner dell'indirizzo politico. Solo Dini, quando fu presidente del Consiglio, rilasciò un'intervista leggermente demenziale, in cui disse, ma hanno sciolto le Camere, ma io non mi sono dimesso, di conseguenza io sono nella pienezza dei poteri. Purtroppo non doveva fare l'esame con me, se no sarebbe ancora lì a ripeterlo, perché è una sciocchezza. Il rapporto di fiducia è un rapporto che lega due organi, e perché ci sia la pienezza dei poteri del governo, ci deve essere anche l'altro organo. Se l'altro organo è sciolto, resta in carica per le funzioni urgenti, ma non ha più quella presenza da poter condizionare il governo. Il rapporto di fiducia è un rapporto di controllo e indirizzo. Di controllo in senso della lingua inglese, to control, vuol dire indirizzare, non solo to check, cioè controllare passivamente. È una connessione tra i due organi, una connessione necessaria. In mezzo, il governo vive più o meno felicemente nel presupposto che la fiducia ci sia. Ciononostante, spesso e volentieri, nel frattempo il governo pone la questione di fiducia. Mentre l'opposizione minaccia la mozione di sfiducia. Questa è disciplinata in Costituzione, questa no. La Costituzione dice che il governo è tenuto a dimettersi, a rassegnare le dimissioni, se anche una sola delle due Camere, non necessariamente tutte e due, per dare la fiducia bisogna essere in due, non basta il voto di una sola Camera, ma per portare la sfiducia basta una, perché la Costituzione dice che entrambe le Camere conferiscono la fiducia al governo, se una delle due Camere approva una mozione di sfiducia, che è un atto sostanzialmente speculare a quello iniziale. Deve essere sottoscritto da almeno un decimo dei membri della Camera, deve essere scritto, deve essere motivato. Dopodiché, quando viene posta la mozione di sfiducia, scatta un meccanismo che si chiama pausa di riflessione, tre giorni, durante i quali evidentemente le forze politiche si consultano, ritrovano la maggioranza, decidono come votare e così via, e poi scattano le regole della mozione di fiducia, cioè voto nominale, appello nominale e maggioranza relativa. Maggioranza relativa vuol dire che basta che quelli che sono d'accordo a votare la sfiducia, che approvano la mozione, siano uno in più di quelli contrari. E l'appello nominale vuol dire che anche in questo caso i deputati vengono, o i senatori vengono chiamati uno per uno, si alzano e dicono come votano. Dica. Esattamente. Badate che questo è solo mica.
Dopo il voto ricomincia il ciclo, cioè la fiducia ricomincia da quel voto, oppure
il governo se ne va. Se viene approvata la mozione, il governo se ne va. Se viene respinta, il governo resterà.
Scusi, se viene respinta la mozione di sfiducia, vale la data iniziale della mozione di fiducia oppure?
No, è respinta la mozione, resta la fiducia iniziale. Certo. Dica.
Quando nel 2008 credo fu posta la questione di fiducia al governo Prodi, anche al Parlamento. Sì. Come si chiama la modalità di voto per cui andavano in segreto a compilare un foglio e poi lo mettevano dentro un cestello?
No. C'è stato un voto, adesso ve lo racconto, ma è stato un appello nominale. quando vanno a mettere il voto, è un voto segreto quello. Per esempio, per eleggere il presidente Marini al Senato, ci fu un ripetuto voto segreto in cui andavano, cercando di prendere il seggio e non le scale, a deporre il loro voto, perché il voto sulle persone è segreto, ma il voto sulla fiducia è appello nominale. Il Parlamento vota con tre modalità: voto segreto, voto palese e appello nominale. Il voto segreto è che viene chiamato, prende la scheda, va nella cabina, come si vota le elezioni, e la butta dentro, e non si sa che cosa abbia votato. L'appello nominato viene chiamato e dice in pubblico che cosa vota. Il voto palese è o il voto per elettronico, oppure può essere per alzata di mano, divisione dell'aula, altre cose, per cui è palese ma non è integralmente controllato. Vedete, questi meccanismi sulla mozione di fiducia sono meccanismi elaborati nel corso, diciamo, del Novecento e tesi a razionalizzare, si chiama così, meccanismi di razionalizzazione del governo parlamentare. Cioè servono per rendere non impossibile, ma un po' più difficile l'uso di questi meccanismi di fiducia. E infatti hanno dei nomi che sono dei nomi interessanti. Perché si vota? Perché c'è la pausa di riflessione? E perché si vota per voto palese? E qui l'origine è Robin Hood. Per cui consiglio sempre la rivisitazione del mitico classico di Walt Disney. Nel senso che gli assalti alla diligenza e i franchi tiratori sono esattamente gli obiettivi di queste norme. La pausa di riflessione serve per evitare gli attacchi della diligenza. Gli attacchi della diligenza sono improvvisi. Sta giocando l'Italia con le Filippine del Nord, 0-4, e metà dell'aula è alla buvette che sta tifando per le Filippine. La minoranza, l'opposizione, si vede in maggioranza in aula, sono presenti più quelli dell'opposizione che quelli della maggioranza, cosa che avviene spessissimo, tra l'altro, nei lavori parlamentari, anche per problemi di diuresi, insomma, per vari problemi. E a questo punto, se non ci fossero delle norme contro l'attacco alla diligenza, partirebbe l'attacco alla diligenza. Uno alza la mano e dice: mozione a precedenza. Propongo di votare la sfiducia al governo. Voi capite che il governo durerebbe qualche ora in Italia. No, sarebbe possibile. Allora, una delle norme tecniche di razionalizzazione della forma di governo parlamentare, che servono a stabilizzare il governo e a renderlo meno dipendente dai capricci del Parlamento, perché il governo è uomo, il Parlamento è un po' donna, un po' capriccioso, poi non si sa mai, no? È quello di porre l'obbligo della pausa di riflessione. 3 giorni. L'altra cosa è l'appello nominale contro i franchi tiratori. I franchi tiratori si chiamavano franchi, non perché erano francesi di origine, ma perché la facevano franca. Se la stavano nelle fronde e quando passava la diligenza li tiravano con l'arco. È la stessa cosa che si può fare col voto segreto. Se fosse possibile votare la fiducia con voto segreto, ecco che ci sarebbe la possibilità di far cadere il governo senza prendersi la responsabilità di averlo fatto. L'eroismo del deputato italiano è ben noto, e il rischio è che magari per una questione di interesse, per bloccare una legge o per la speranza di diventare ministro, uno ci provi a rendere stabile, instabile il governo. Ecco che la nostra Costituzione ha introdotto questi 2 correttivi, li trovate nella parte che riguarda la razionalizzazione della forma di governo parlamentare. Chiaro?